Allora, apriamo le nostre Bibbie, Apocalisse 11. Tre settimane fa abbiamo visto l'identità dei due testimoni, che secondo me sono Mosè e Elia, poi ci sono altre opinioni. In versetto 11, dopo tre giorni e mezzo, lo spirito di vita che procede da Dio entrò in loro, essi si alzarono in piedi, e un grande spavento cadde su loro, coloro che li videro. Essi udirono quindi una gran voce dal cielo che disse: salite quassù. Così essi salirono al cielo in una nuvola e i loro nemici lo videro. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola. Grazie, Signore, che la maggior parte di noi questa mattina ti abbiamo conosciuto come nostro Salvatore personale. E Signore, che possiamo essere strumenti tuoi in questi ultimi giorni. Padre, vediamo i segni intorno a noi, che il tuo ritorno è vicino, e vogliamo investire la nostra vita nel tuo regno e nel fare la tua volontà. Signore, benedisci questo tempo nella tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo questi due testimoni che dopo vengono uccisi, tutto il mondo fa una specie di Natale, fanno doni uno all'altro, tutto il mondo guarda i loro corpi sulla CNN, e poi lo Spirito di Dio entra in loro e risuscitano, e poi in versetto 12 essi udirono quindi una gran voce del cielo che disse a loro: salite quassù. Quindi ci sono due rapimenti in Apocalisse, non solo quello della Chiesa, ma anche qui i due testimoni. È la stessa cosa che viene detto a Giovanni in capitolo 4, versetto 4, che noi sappiamo che Giovanni rappresenta la Chiesa, la sposa di Cristo. È la stessa cosa, una gran voce come una tromba chiama Giovanni e dice: salite quassù. Alcuni fratelli, quando abbiamo cominciato questo studio, è Apocalisse, bello, studiamo Apocalisse. Ma poi c'è un sacco di guai in Apocalisse. E mentre abbiamo fatto questo studio, alcuni fratelli dopo sono venuti a me e hanno detto: mamma mia, sono cose spaventose. È vero, ci sono cose spaventose, ma se noi siamo in Cristo non dobbiamo spaventarci. Perché la Bibbia dice che noi, come Noè, come Lot, saremo presi prima della distruzione del mondo. Quindi chi è in Cristo non subirà tutto l'ira di Dio, ma chi non ha Cristo certamente passerà tutte queste cose, tutti questi guai, tutte queste piaghe, tutte queste miserie, perché hanno rigettato Cristo. A volte quando evangelizziamo, parliamo con le persone e dice: se Dio è amore, se Dio è buono, Dio non manderà mai qualcuno all'inferno. E Dio è amore, Dio è buono e non manderà nessuno all'inferno. Perché le persone decideranno da loro stessi ad andare all'inferno. Sapete una cosa, l'inferno è un posto reale. Chi rigetta Cristo passerà tutta l'eternità lì, lontano da Dio. La cosa spaventosa dei non credenti è che loro vedranno Cristo nella sua gloria. Loro vedranno il paradiso, loro vedranno tutto quello che hanno rigettato, e il Signore dirà: lontano di me, operatore di iniquità. Quindi sapranno per tutta l'eternità quello che hanno respinto. È come se noi eravamo tutti in una nave viaggiando verso le isole Canarie, e questa nave si sfonda. Si dice si sfonda, no? In italiano. Si affonda, esatto. E magari stiamo tutti lì a cercare di nuotare, a cercare di tenere la testa a galla, e arriva Gesù con una barca e dice: se tu sali dentro la barca sarai salvato. La salvezza è questo. Cristo ci offre la salvezza. Noi non possiamo salvarci in nessun modo. Siamo 500 chilometri dalla costa. Nessun essere umano può nuotare fino là. E Cristo dice: se tu sali nella barca, io ti salverò. E molti: no, no, ma io ho la mia religione, io ho questo, io ho quello. Ci sono molte vie che portano alla salvezza. Bene. Quindi uomini che subiranno il giudizio di Apocalisse è perché hanno volutamente deciso di avere questo. E chi andrà all'inferno perché ha deciso di andare all'inferno, perché ha rigettato l'unico mezzo per il quale possa essere salvata. Quindi i due testimoni vengono rapiti, e in versetto 13, in quel momento si fece un gran terremoto, la decima parte della città cade e 7.000 persone furono uccise nel terremoto, il resto fu spaventato e diede gloria al Dio del cielo. Il secondo guaio è passato, ma ecco, presto viene il terzo guaio. Quindi questo grande terremoto, alcuni suppongono che è lo stesso terremoto di Zaccaria 14, quando Gesù stesso poserà i suoi piedi, io non sono di questo parere, ma una cosa da ricordare è che Apocalisse non è un libro che è cronologico. Perché a volte leggiamo Apocalisse pensando che va in ordine cronologico. Vedremo la settimana prossima, Apocalisse 12, che quando Satana cerca di uccidere il bambino che è nato dalla donna, la donna Israele, cioè questo parla della prima venuta di Cristo, quindi 2000 anni fa. E poi parla, in un versetto dopo, dei fini dei tempi, quindi almeno 2000 anni dopo. Quindi Apocalisse a volte fa questi salti, e alla fine di capitolo 11, quando dichiara che adesso è arrivato il regno del nostro Signore, è come un conquistatore che entra nella terra per conquistarlo, è come fa un annuncio: io sono qui e conquisterò tutto, chi si arrende, bene, chi vuole combattere, è come annunciare tutto quello che verrà dopo. E quindi c'è questo grande terremoto, una decima parte della città cade. È interessante che una decima parte della città di Gerusalemme cade. La decima che cos'è? È quella che Dio richiede dal suo popolo. In Levitico 27, versetto 30, il Signore dice: la decima appartiene a me. Noi viviamo un nuovo patto, molti dicono, ma la decima è del Vecchio Testamento, ma in realtà la decima, Paolo dice in Galati, ha preceduto la legge per 400 anni, perché Abramo ha dato la decima a Melchizedek. Qualcuno sa chi è Melchizedek? È Gesù Cristo. È una preapparizione di Gesù Cristo, questo re di Salem, il re di pace. Nel libro di Ebrei ci viene detto che Gesù è Melchizedek, lui è questo perfetto sacerdote. E quindi non sto per fare un messaggio sulla decima, quindi state calmi. Però è interessante che il Signore prenderà la decima in un modo o l'altro. Il Signore prenderà quello che è dovuto a lui in un modo o l'altro, sapete fratelli? E io ho sperimentato che se io non onoro il Signore come Lui mi ha comandato di fare, io onorerò il comune di Montebelluna, o io onorerò il mio meccanico, o onorerò, non so, qualcun altro. E io ho sperimentato con la mia pelle. Anche quando gli israeliti sono stati portati via, alla fine del libro di Geremia in Babilonia per 70 anni, Dio ha dichiarato che questo giudizio era a causa del fatto che Israele per 490 anni non hanno onorato l'anno sabbatico, perché Dio ha comandato nella sua legge che Israele ogni 7 anni doveva prendere un anno di riposo. Era una follia, no? Qualcuno è contadino questa mattina? Penso nessuno, lavoriamo tutti in fabbriche, in uffici, eccetera, ma una volta tutti erano contadini. E tu dici a un contadino: questo anno non semini niente. Ma come non semini? Cosa devo mangiare? No? Era un atto di fede che Dio avrebbe provveduto per loro. E Israele ha disubbidito per 490 anni di onorare il Signore e celebrare questo anno sabbatico. Quindi per 400 90 anni, ogni 7 anni dovevano celebrare, non l'hanno fatto, quindi loro erano in debito con Dio per 70 anni. E Dio ha dichiarato attraverso Geremia: voi sarete in giudizio, sarete schiavi di babilonesi. Allora, fratelli, voglio dirvi una cosa. Secondo voi qual è meglio? Dimorare nella propria casa? Prendi un anno di vacanza? Mangiare solo quello che viene spontaneamente dalla terra e dagli alberi di frutto e quello? O andare in Babilonia per 70 anni come schiavi? Secondo voi quale conviene fare? Conviene onorare il Signore? Conviene onorare il Signore? E io non, io ho una mia supposizione, ma credo che Dio ha giudicato la decima parte di Gerusalemme perché gli israeliti non hanno onorato il Signore. È anche interessante che oggi, almeno così ho letto in un libro, un decimo della città non è sotto controllo dei ebrei, della città di Gerusalemme, è sotto controllo di non ebrei. E quindi alcuni suppongono che quella parte della città cadrà, ma io non so, questa è una supposizione. Ma il Signore avrà quello che la appartiene. Se noi vogliamo onorarlo, Lui ci benedirà, se no, in qualche modo verrà fuori lo stesso. Anche qui in versetto 13, 7.000 persone furono uccise, letteralmente nel greco, i nomi di 7.000 uomini furono uccisi. È una frase molto particolare nella Bibbia. E io credo che il Signore anche in questo mandi un forte messaggio che Lui conosce il nome di ognuno di noi. Lui conosce i nomi di quei 7.000 persone. E uno potrebbe chiedere: come mai non 7.001 o perché non 7.023? Perché Dio ha deciso che devono morire 7.000. E Lui può fare quello che vuole. Versetto 14, il secondo guaio è passato, ma ecco, presto viene il terzo guaio. Quindi finalmente il settimo trombo viene suonato. Versetto 15, poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano: i regni del mondo sono divenuti il regno del Signore nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani che si sedevano davanti a Dio sui loro troni si prostrarono sulle loro facce e adorarono Dio, dicendo: noi ti ringraziamo, Signore Dio onnipotente, che sei, che eri e che ha da venire. Questo ha da venire non è nel testo originale, perché in questo momento non ha da venire, Lui è venuto. Perché hai preso in mano il tuo grande potere e ti sei messo a regnare. Le nazioni si erano adirati, ma è giunto la tua ira, è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, coloro che temono il tuo nome, piccoli, grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Allora si aperse nel cielo il tempio di Dio, e esso apparve l'arca del suo patto, e ci furono lampi, voci, tuoni, un terremoto e una forte tempesta di grandine. Quindi l'angelo suona il sesto tromba, e abbiamo questo annuncio dei 24 anziani, che noi crediamo è la Chiesa, tutti i gentili, tutti i ebrei che vengono salvati durante il periodo della Chiesa, prima del rapimento, e saremo noi a ringraziare il Signore. E in poche parole dire: Signore, finalmente è arrivato il momento quando Tu metterai tutto a posto. Fratello ci ha parlato di tante ingiustizie che ci sono. A pensare quando lui è partito di Brasile, sicuramente avete sentito come rapinano bambini. Ci sono persone talmente malvagie in questo mondo, rapinano bambini e li uccidono per prendere i loro organi, per venderli sul mercato nero a persone ricche che possono permettersi di pagare 20.000 euro per un fegato o un qualcosa. Lo so che è una cosa molto brutta, però è una realtà. Non dobbiamo pensare, ma il mondo non è così tanto cattivo. Il mondo è estremamente cattivo. E quanto ancora aspetterà il Signore per giudicare questo mondo, tutto quello che accade ogni giorno? Sì, basta accendere il telegiornale, mi sembra ogni giorno è peggio. Nel mio paese il più grande strage mai compiuto in una scuola, tu pensi, cioè uno dovrebbe mandare, tu pensi della scuola, e ringrazio Dio che la scuola di Cairano, ancora i bambini giocano e si imparano quello che un bambino dovrebbe fare a scuola. Amen. Ma noi siamo arrivati ai tempi in cui i bambini non vanno a scuola a divertirsi, a imparare, a crescere, eh? Vengono ammazzati come cane. Perché? Perché il mio paese, gli Stati Uniti, in maggior parte ha rigettato Cristo. E questo è il giudizio di Dio su quella nazione, sulla mia nazione. E anche qui i santi, gli anziani si inchinano e dicono, Signore, grazie che finalmente tu prenderai cura di tutte queste cose e arriverà il tuo regno, dove ci sarà perfezione, dove ci sarà un vero re giusto, né dalla destra né dalla sinistra, ma dall'alto. E loro, in versetto 18, una parte di quello che loro raccontano, le nazioni siano aderiati, ma è giunto la tua ira, è arrivato il tempo di giudicare i morti, di dare il premio ai tuoi servi. Qui è l'adempimento di Salmo 2, giriamo lì un attimo. Se non sapevate, molti salmi sono salmi profetici che parlano della prima venuta di Cristo, del secondo ritorno di Cristo. Salmo 2, versetto 1. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto. Quindi questo è Apocalisse. L'Anticristo e tutta la nazione si tramano di prendere, di uccidere l'erede del vigna, dicendo rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro fune. Quindi non vogliamo più sentire di Dio, noi crediamo nell'evoluzione, non vogliamo sentire più di questi cristiani fondamentalisti che insistono che Cristo è l'unico modo della salvezza. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Cari fratelli, quando tu evangelizzi qualcuno e loro ti prendono in giro, pa, Dio qua e là, non ti deve scoraggiare, deve provare pietà. Io provo pietà per le persone quando parlo di Gesù e mi prendono in giro. Io dico, non li dico in faccia, ma dentro il mio cuore dico, povero stolto, tu prendi me in giro? Un giorno dovrei affrontare il Signore per quello che mi stai dicendo in questo momento. E sarà il Signore avere l'ultima risata, non te. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà. E dirà, ho insediato il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Questo è Zaccaria 14, quando Gesù metterà il piede sul monte Sion. Dichiaro il decreto dell'Eterno, egli mi ha detto, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per tua possessione. Tu li spezzerai con una verga di ferro, li frantumerai come un vaso di argilla. Or dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudice della terra, servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Sottomettetevi al Figlio perché non si adira e non perirete per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Quindi Gesù in Apocalisse 19 verrà col scettro di ferro per distruggere tutti quelli che hanno rigettato sua legittima signoria su di loro. Le nazioni si erano, di nuovo in Apocalisse 11:18, le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua ira, è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e distruggere quelli che distruggono la terra. Come ho detto prima, Apocalisse non è sempre cronologico, che ogni cosa segue un altro. L'inizio di versetto 18 è quando Gesù verrà per giudicare il mondo, Apocalisse 19, per distruggere queste nazioni che si radunano nel piano di Medigo. Ma alla fine di versetto 18 accade dopo il millennio, quando il Signore giudicherà i morti, quando noi riceveremo le recompense che il Signore darà a ognuno di noi per quello che abbiamo fatto qui sulla terra. E questo troviamo in Apocalisse 20, girate lì un attimo, in Apocalisse 20, versetto 7. E quando quei mille anni saranno compiuti, quindi il millennio, il regno di Cristo sulla terra, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sudire le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarli per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Essi si muoveranno sulla tutta la superficie della terra, circonderanno il campo dei santi e la diletta città, ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio e le divorerà. Allora il diavolo che ha sedotto sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, quindi per l'eternità. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi morti grandi e piccoli, che stavano riti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Quindi, versetto 18 in Apocalisse 11 copre più di mille anni, solo un versetto. Diciamo quasi che forse una virgola che è mille anni. E in Matteo capitolo 25 vediamo cosa accadrà in questo giudizio. Versetto 31. Ora quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutta la gente sarà radunata davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore sulla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite benedette del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Poiché ebbe fame mi deste da mangiare, ebbe sete mi deste da bere, fu forestiero mi accoglieste, fu nudo e mi rivestiste, fu infermo e mi visitaste, fu in prigione e venisti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o ti abbiamo dato da mangiare? Quindi una cosa di notare qui: non dobbiamo confondere e pensare che uno è salvato per le proprie opere, perché la Bibbia non insegna questo. La Bibbia insegna che siamo salvati per la grazia di Dio. Nessuno di noi saremo salvati perché abbiamo dato da mangiare, abbiamo dato da bere, abbiamo dato vestiti. E anzi, noi vediamo che i giusti, comprendiamo questo dall'ultimo versetto, che abbiamo letto, versetto 37, e allora i giusti risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo fatto queste cose? Perché è un frutto della vita di un vero credente. Noi non abbiamo, io sto facendo tutte queste cose così guadagno per Dio. Sapete, uno che vive con questa mentalità, io do ai poveri, io do questo, io guadagno e mi salvo attraverso queste cose, non si scorda di averlo fatto. Avete capito il concetto? No? Chi vive per la propria giustizia non si scorda nessuna cosa che ha fatto. Anzi, si suona la tromba, io ho fatto questo, io ho fatto quello. Ma i veri credenti, le vere pecore di Dio, dicono: ma Signore, quando abbiamo fatto tutte queste cose? Perché è un frutto naturale di un figliolo e una figliola di Dio. Amen. E penso che non è a caso che il fratello è venuto e ci ha sfidato un po' di prendere a cuore persone che hanno fame. E io devo dire che sono fiero di questa comunità, perché quando Daniele e Gianni alcuni anni fa hanno presentato la prima volta questa missione, diversi fratelli hanno preso questo impegno, abbiamo comprato tutte le Bibbie e i calendari che avevano, e quella di Torino, di Compassion, ha detto: ma quanto grande è questa chiesa a Montebelluna? Perché tante persone si erano date da fare. Gloria a Dio. Ma un vero credente è un frutto naturale della sua vita, che lui si muove anche in modo pratico. Perché il nostro credo non è venire qui e dire: gloria a Dio, tutto per noi, siamo insieme per il Signore. Il nostro credo è un credo che si vive ogni giorno, che si vive nella fabbrica, che i nostri collaboratori di lavoro, i nostri vicini di casa possono vedere in loro c'è qualcosa di diverso. L'altro giorno ero con David e non mi ricordo neanche dove eravamo, ma una persona, io avevo pagato, avevo dato 10 euro, questa persona mi ha dato indietro il resto, che era 4 euro qualcosa, e mi ha dato di nuovo il 10 euro. Ho detto: ma no, potevo dire Dio vede e provvede, no? Però uscendo dal negozio ho detto: ma mi ha dato troppo, no? Quindi sono tornato indietro e ho detto: scusa signora, mi ha ridato i miei soldi. E lei è rimasto scioccato, lei ha detto: si vede che non accade spesso nel suo negozio. Io ho detto: Dio la benedica. Perché noi credenti, per noi, noi non facciamo queste cose perché vogliamo essere santi. Noi siamo santi e facciamo queste cose. E sono d'accordo completamente con Dino. Quando noi facciamo una cosa, il 26 euro non è niente, e lui ha ragione. Noi non ci pensiamo due volte a comprare un paio di scarpe nuove. No? Ma il fatto di veramente prendere un bambino e dire: io ho detto 26 al giorno, 26 al mese. Di veramente prendere un bambino come missione. Perché a volte noi possiamo: ah, io lavoro in fabbrica, io non vivo tempo pieno per Dio. Ma in realtà tutti dobbiamo vivere tempo pieno per Dio. Amen. E quindi anche le pecore di Dio è un frutto naturale di una relazione con Cristo. Il Signore ci spinge. No, tu pensi anche a questi giovani che sono arrivati qui, hanno pagato loro il biglietto di aereo, hanno pagato per stare a casa di Damien, hanno comprato loro il loro cibo e sono venuti qui a lavorare come schiavi nel nostro giardino per una settimana. Chi altro che Gesù Cristo può motivare giovani di fare questo? Noi leggiamo nel giornale che giovani che fanno video in scuola, che prendono in giro bambini disagiati, tanti giovani che fanno cose cattive, ma ci sono giovani che conoscono Gesù, che fanno le cose meravigliose. Perché se Cristo è in noi, allora siamo diversi. E se non siamo diversi, forse Cristo non è in noi. Se la tua vita non è cambiata, trasformata, forse Cristo non è nella tua vita, sei solo ingannato. E i giusti chiedono, quando, Signore, quando ti abbiamo visto affamato, o ti abbiamo dato da mangiare, o setato, o ti abbiamo dato da bere, e quando ti abbiamo visto forestiero, straniero, e ti abbiamo ospitato, o nudo, e ti abbiamo rivestito, e quando ti abbiamo visto infermo, in prigione, siamo venuti a visitarvi. E il re rispondendo dirà loro, in verità vi dico, tutte le volte che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. È una cosa di mettere nel nostro, un chiodo fisso nel nostro cervello. Quello che noi facciamo a un altro fratello o sorella in Cristo, noi facciamo a Gesù. Ricordiamo questo. Se parliamo male, se facciamo del male, noi abbiamo fatto male a Cristo. Stiamo attenti. Allora egli dirà ancora coloro che sono alla sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Poiché ebbe fame, non mi deste da mangiare, ebbe sete, non mi deste da bere. Fui forestiero, non mi accogliesti, in nudo e non mi rivestiste, infermo, in prigione, non mi avete visitaste. Allora anche questi risponderanno dicendo, Signore, quando ti abbiamo visto affamato? Un po' come Caino, no? Sono io, il guardiano di mio fratello? Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, in nudo, infermo, in prigione, e non ti abbiamo soccorso? Allora egli risponderà loro dicendo, in verità vi dico, tutte le volte che non avete fatto a uno di questi minimi, non avete fatto neppure a me. E questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. Quindi il giudizio di Dio non sarà una scena molto piacevole per chi non ha accettato Gesù Cristo. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare. Signore, grazie perché le tue compassioni si rinnovano ogni mattina. E se c'è qualcuno questa mattina che ancora non ha ricevuto te nella loro vita come salvatore personale, che loro possono aprire la loro vita a te, Signore, in questo momento, che tu li toccherai, Signore. Signore, se fino adesso abbiamo vissuto il nostro cristianesimo fra questi quattro mura o nel nostro egoismo personale, Signore, trasforma la nostra vita, Signore. E Padre, ti ringraziamo per il nostro fratello Dino che è venuto a trovarci, a sfidarci questa mattina, Signore. Che possiamo fare sempre di più. Perché, Signore, quando il Padre ti ha chiesto non ti sei tirato indietro, ma hai dato tutto te stesso per noi. E, Signore, anche noi dovremmo dare tutto per te. Amen.